Sabato 13 marzo 1993, presso casa di preghiera.
E non prego solo per loro, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, affinché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, e così essi pure siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Grazie. Il versetto 21, abbiamo visto la prima parte. Affinché tutti siano uno. Adesso c'è la seconda parte. Come tu stesso, Padre, sei in me. Nino?
Noi dobbiamo fare affinché tutti siano uno.
No, come tu padre, sei in me. Come?
È difficile da dire. Comunque, noi abbiamo sempre detto e accettato che lui è l'espressione del pensiero. Lui tra noi è l'espressione del pensiero del Padre. Quindi il Padre è in Lui perché Lui è il pensiero del Padre che si manifesta, insomma. Il pensiero del Padre però non è un pensiero come il nostro che si limita a una parte intellettuale. È una parte che arriva a creare, perché dice tutto è stato fatto nel Verbo di Dio. Quindi tutta la creazione è opera, tutti gli avvenimenti, tutto quello che capita ogni giorno è opera del pensiero di Dio. Quindi è strettamente legato al Padre e va tenuto unito al Padre per non alterare tutta quella che è la verità. Insomma.
Franca?
Come tu, Padre, sei in me. Altre volte quando si trova un come si dice che bisogna conoscere questo come.
Se lo dice.
Ma ora, stando a quello che...
Quando ce lo dice, ce lo presenta.
Presenta, sicuramente. Il Padre si rivela solo al Figlio. Quindi conoscere come il Padre...
Come il Padre è nel Figlio.
È nel Figlio, questo è la parte in sé del Padre. E chi conosce il conoscere il Padre, quello che il Padre è, solo il Figlio per conoscere. Quindi per conoscere questo come bisogna che il Figlio abbia formato in noi se stesso, perché il Padre si rivela solo a suo Figlio. Ecco, e noi come possiamo impegnare? Cioè,
ma in quanto ce lo dice, vuol dire che a un certo livello è possibile capire, altrimenti non direbbe le parole, mi capisci? Se le dice le parole e dice come il Padre è in me. Perché poi dopo arriverà a dire così essi siano in mano. Quindi evidentemente, mi capisci, è una proposta come si fa, ma in quanto si fa una proposta vuol dire che ci presenta una meta, e se in quanto ci presenta una meta vuol dire che questa deve essere intelligibile da noi, altrimenti non ce la proporrebbe mica, mi capisci?
Quindi il Figlio proponendoci questo, siccome si è visto anche l'onore...
Si presenta come il Padre è in me, perché poi dirà... Così loro siano, quindi no.
Quindi noi possiamo già capire qualcosa come il Padre nel Figlio,
sì,
in quanto ce la presenta.
Dobbiamo cercare, si capisce. Ecco. Cioè, se uno parla, capisci, o parla una lingua impossibile, allora sarebbe assurdo verso Dio, perché
già, è vero.
Quello non è possibile. Quindi, e se invece la lingua è accessibile, vuol dire che noi dobbiamo cercare, sarà difficile, però noi dobbiamo cercare di impegnarci, capire, no? Allora dice, attualmente ci presenta questa parola, come tu sei in me. Allora ci chiediamo come? Come il Padre nel Figlio?
E allora a questo punto possiamo capirlo in questo modo, che il Figlio in quanto è Figlio è unito al Padre nel suo principio, dove riceve, perché il Figlio riceve dal Padre nel suo
certo
principio. Quindi è nel Padre...
No, qui attualmente è come il Padre, non come il Figlio è, perché viene dopo. Attualmente dice come il Padre è in me. Domenico.
Il Padre è nel Figlio, cioè è nel suo pensiero in quanto è soggetto del suo pensiero.
Quanto è soggetto?
Sono grandi parole.
Soggetto vuol dire principio, no?
Sì, certo.
Principio di...
A proposito di questa affermazione qui, il Signore mi ha fatto...
Sì, a proposito, no?
A propositissimo,
no.
Finito l'argomento dell'ultima domenica, poi c'erano alcuni pensieri tratti dalla conversazione. A un certo punto si dice: ed è attraverso il Figlio diventato soggetto del nostro pensiero quando sottomettiamo tutto a Lui, che giungiamo a scoprire il Padre soggetto del suo pensiero, cioè di quel pensiero che il Figlio stesso ha formato in noi perché abbiamo sottomesso tutto a Lui. Attraverso il Figlio, che si fa oggetto del mio pensiero, si fa oggetto per portarmi ad avere il Padre oggetto del mio pensiero. Si era detto tanto tempo fa, capovolgimento di vuoto. Per cui se attraverso il Figlio che si fa oggetto del mio pensiero, il Padre diventa oggetto del mio pensiero. Quando il Padre diventa oggetto del mio pensiero, in che modo il Figlio diventa soggetto del mio pensiero? Diventerà il Padre soggetto.
Il Padre diventa soggetto del suo pensiero. Il Figlio diventa soggetto del mio pensiero.
E diventando il soggetto del mio pensiero, affinché tutto si possa sottomettere a Lui.
Quando sottometto tutto, il concetto di sottomissione non sparisce, svanisce. C'è il concetto di sottomissione in quanto Lui diventa il soggetto, mi capisci? Sottomettendo tutto, perché al primo tempo siamo noi il soggetto del pensiero, cioè tu pensi Dio, perché? Perché non tutto è sottomesso, fino a che tutto non è sottomesso è il tuo io
che
pensa perché fa scelta. Facendo le scelte sei tu. Ma questo è il segno che tutto non è sottomesso. Quando tutto è sottomesso, l'altro è nel principio. Il soggetto, altrimenti il concetto di sottomissione, mi capisci, svanisce.
Ma quando tutto è sottomesso, hai ancora detto che siamo ancora nella molteplicità, farebbe presupporre che questa molteplicità è data dalle parole che mi dice il Figlio, sono ancora parole che hanno bisogno di una realtà. Allora si verifica che tutto sottomesso.
Infatti c'è poi il passaggio dal Figlio al Padre,
il tocco che diventa realtà.
Sì, il primo tempo, però come dico, però, c'è il passaggio da io soggetto, cioè io che penso a Dio, poi sottomissione tutto a Dio,
al pensiero di Dio,
sì, perché comincia il pensiero di Dio. Tutto sottomesso al pensiero di Dio, il pensiero di Dio diventa soggetto, perché tutto è sottomesso. Devi pensare al concetto di sottomissione. Nel concetto di sottomissione. Per arrivare al concetto di sottomissione, sì. Vero? Tu devi arrivare al concetto che quello diventa.
Colui che mi fa pensare.
Il principio di tutto. Tanto non è sottomesso. Cui se il capolino avviene lì, nel tutto sottomesso, fino a che non arriva il tutto sottomesso, tu non hai il passaggio al soggetto.
No, ma questo tutto sottomesso che precede poi la realtà o il tocco del Padre, perché nel tutto sottomesso hai detto siamo ancora nella molteplicità, è lì che mi è difficile mettere a fuoco la cosa.
Tronchiamo. Franco?
Noi diciamo Padre a quello a cui ci dedichiamo, quindi qui Gesù dicendo come tu Padre sei me, lui lo dice a Dio. Che noi potremmo dire la stessa cosa a una creatura, quella diventa.
Padre è il suo principio, no? È l'essere,
Dio,
è l'essere di cui lui è pensiero. Il Padre è l'essere di cui lui è pensiero, l'essere assoluto. Il pensiero da solo non sta su, il pensiero ha bisogno di un principio, anche in noi. Infatti noi, quando pensiamo, poi abbiamo bisogno di realizzare il pensiero, perché, per cui la realtà diventa poi dopo l'elemento che sostiene il mio pensiero. Oppure il pensiero si porta verso Dio, verso l'assoluto, allora Dio diventa il principio del mio pensiero. Ma noi abbiamo bisogno di capire cos'è questo pensiero.
Non ha più bisogno di realizzarsi nel mondo esterno,
perché noi corriamo questo rischio. Generalmente noi tendiamo a realizzare nel mondo esterno quel che pensiamo, no? Io penso ad una cosa, penso a una montagna, eccetera, quanto, adesso voglio realizzare, però vado sulla montagna. Ma perché lo porto dentro, mi capisci? Cioè il pensiero tende a realizzarsi così, sì, mi capisci? Sì. È l'errore che si fa in tutto il mondo. Noi tendiamo appunto di realizzare il pensiero trovandolo, toccandolo, trovando una forma in cui noi possiamo toccare. Invece no, il pensiero in noi deve trascendere tutto il mondo creato per trovare la giustificazione di sé, non nel mondo creato, mi capisci? Ma nell'essere assoluto, cioè in Dio.
Detto anche altre volte però che già in realtà, ma questo non possiamo assolutamente capire, già il pensiero che abbiamo di una cosa creata è già una realizzazione di quella cosa, perché proviene già da quella cosa. Noi non potremmo pensare una cosa se non ci fosse, quindi già il pensiero di per sé è una realizzazione. Però noi non capendo questo sappiamo di vederlo fuori. Però
quando pensiamo a noi, se invece noi non pensiamo a noi, allora tendiamo a vedere, a capire il principio di quel pensiero che portiamo in noi. Il principio di quel pensiero, capisci? Nel campo dello spirito. Ma adesso qui c'era come il Padre è nel Figlio. Come?
Il Padre come ha detto Domenico, che dare il figlio,
no, come ha detto lui,
no,
come il Signore ha fatto dire a Domenico,
che ha ascoltato da quello che il Signore ha fatto dire a Luigi,
e comunque che corrisponde a verità il pensiero del figlio, espressione dell'essere del padre, quindi il padre è soggetto di questo pensiero.
Padre soggetto.
Per noi no, per noi è oggetto, perché noi dobbiamo passare alla sua capovolgimento di cui ha parlato il Signore ha fatto dire a Domenico. Che...
Scusa ancora una cosa, ma mi avevi detto che in quel giorno conoscerete che io sono il padre e il padre in me, che io e il padre siamo una cosa sola. In quel giorno, questo è Spirito Santo.
Certo.
Ora, queste parole qui che solo con lo Spirito Santo diventano comprensibili, perché nella fede non si può capire. Cioè,
no, in quanto ti vengono annunciate, sì, ti mettono in movimento, verso, ma, quindi c'è qualche cosa.
Dove si può arrivare?
Vabbè, cioè,
sono parole che restano.
Nella misura in cui tu ti impegni a capire, progredisci verso, ti avvicini allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo deriva dalla conoscenza del padre e del figlio,
che è presenza,
lo Spirito Santo è presenza,
ma hai detto che la vera conoscenza viene dalla presenza.
No, capovolgi tutto, hai capito tu?
Oh,
niente, hai capito niente. Cosa fatto?
Finché io ho la possibilità di fare delle scelte, non può arrivare a capire il soggetto.
Fin tanto che noi abbiamo la possibilità di fare delle scelte, siamo sempre noi che facciamo scelte, capisci? Cioè tu passi da un fiore, capisci? Ah, pensiero di Dio. E cioè tu che passi da... La coscienza del nostro io scaturisce da questa possibilità di passare da una cosa all'altra. Per io dici, sono io che penso. Tu pensi in quanto esalti, in quanto metti prima di tutto una cosa. Ma per mettere prima di tutto una cosa, e il tuo io sta lì, in quanto metti prima tutte le cose, tu devi avere tante cose. Io posso preferire tra tutti i registratori uno di questi registratori, ma sono io che faccio la scelta, vedi? La realtà è tanti registratori. Perché preferisco adesso? Ecco, qui adesso si forma l'intenzione dentro di me. Perché io adesso preferisco questo registratore a tutti gli altri registratori? Ci deve essere un motivo per cui preferisco questo. Posso dire, mi piace la forma, non so, eccetera, è più perfetto degli altri, ma devo introdurre un'intenzione. Che quella forma poi il mio pensiero, quindi forma il mio io. Il giorno in cui tu non puoi più scegliere, ecco, ora tu puoi arrivare, in quanto sottometti tutto ad una cosa, e se quella cosa è la verità, e allora tu ti incontri, tu conosci, e diventi figlio di, perché tutto sottomesso a, allora diventi figlio di quello.
Quindi noi dobbiamo superare la possibilità che abbiamo nel nostro io di scegliere, ma non tramite il nostro io.
No, tu superi la possibilità di scelta in quanto scegli, cioè scegli metti prima di tutto una cosa di sopra di tutto. Tu incontri una cosa che ti colpisce, come bello. Allora tu incominci a pensare quella cosa, mi capisci? E quello vuol dire pensare quello? Cominci a subordinare tutte le altre cose a quello lì. Cioè tu tendi a realizzare quella cosa, quello vuol dire realizzare, a rendere permanente con te quella presenza lì. Il che vuol dire che tu diventi figlio di quella cosa e diventi tutto sottomesso a quello, mi capisci?
Restando sempre piano piano più possibile con una cosa.
Per cui tu resti, ecco, tu resti nella, resti in quella cosa, resti in, prima eri fuori, prima la guardavi da fuori, cioè da tante altre cose, poi leggendola a poco a poco entri dentro, resti con.
Ecco, non è che si diventa quella cosa, si resta con.
Si resta con. Tu tendi a restare con, ma tu resti con in quanto diventi figlio di quella cosa, cioè pensiero di quella cosa, tutto pensiero di quella cosa, come il figlio è tutto pensiero del padre.
Perché noi siamo sempre...
Allora lì, se tu sei con la verità, mi capisci? Allora tu contempli in quella cosa, contempli ogni cosa e trovi la giustificazione, allora sei in pace perché sei nella luce. Se invece tu hai scelto, hai messo prima di tutto altro dalla verità, altro da Dio, tu trovi una grande confusione, mi capisci? Il caos, non capisci più niente, perché in quella cosa non riesci a giustificare tutte le altre cose. Sì. E nemmeno te stesso. Bruno?
Il figlio non fa nulla se non lo vede fare, certo, il padre. Quindi il figlio ha nel padre il principio e la giustificazione di tutto.
Quindi si direbbe non libero, capisci? Invece è la vera libertà, sì, siamo noi non liberi.
Non subisce condizionamenti, il suo principio non è condizionato, quindi per l'essere assoluto.
Poi ha in sé la ragione.
La ragione di sé.
Ha in sé. Ora, quella è avere in sé la ragione che poi il padre ti fa capire come il padre è nel figlio. Sì. Che dice come il padre è figlio. Perché nel padre c'è la ragione del figlio stesso, per cui il figlio ha in sé la ragione del padre, la ragione di sé.
Sì, sì.
Quel come, mentre invece noi non abbiamo mai in noi la ragione, mi capisci, né di noi né delle cose, e noi dobbiamo tendere a quello.
Noi spesso diciamo così, per fare, parliamo di noi a livello di creature, che un oggetto del pensiero ci informa, ci diventa perciò principio del nostro pensiero.
Sì, ti informa già perché in quanto suscita in te una passione. Dicevo prima, tu vedi una bella cosa, mi capisci? Dico una bella cosa perché dici una bella donna,
ti sottomette. Sei già sottomesso all'oggetto, cioè sottomettere si vuol dire guardare e quello.
Guardando oggi già ci sottometti.
Già ti sottometti. Guardando oggi più intenso, più permani quello sguardo, più si sottomette.
Cioè, più permani e più sei sottomesso.
Più sei sottomesso.
Sei informato.
Sei informato e diventi figlio.
Proprio il concetto di forma.
Ecco, la sottomissione.
Fino a diventare tutto pensiero di certo. Al punto che diventa uno strazio per te separarti da.
E quindi quando sei tutto pensiero di, ecco l'altro è soggetto.
Già. È quello che c'è il concetto di sottomissione che porta al soggetto, mi capisci?
C'è questa transizione, ma c'è anche.
Mentre invece se tu non sei soggetto, se tu non sottometti tutto, tu resti il tuo io. E vedi come non ti puoi liberare il tuo io perché vai nell'inferno, tu capisci?
Certo. Allora, mi piace per ricordarmi a prima, il figlio non fa nulla se non lo vede fare dal padre. Poi figlio 19, senza di me non potete fare nulla. Allora insegna a noi. Così come lui non fa nulla senza vederlo fare del padre, così anche noi dobbiamo. Ecco, questo è sottometto, vedere le cose nel principio, vederle fare dal padre.
E
così il padre diventa soggetto.
Diventa soggetto, diventa principio e quindi.
Di chi fa uno col figlio.
Certo. Certo.
E poi come il padre può essere un po' il principio, la radice, la sorgente dell'essere, cioè. Padre è la sorgente di tutto nel figlio.
Certo, ma è questa sorgente
che è
nel pensiero, come capisci, che lo conosce. Per cui nella conoscenza c'è la comunicazione, c'è la presenza dell'essere. Bisogna arrivare. Nella conoscenza c'è la comunicazione dell'essere. Per cui c'è la presenza dell'essere. Nella conoscenza c'è la stessa presenza dell'essere. C'è la presenza della ragione. Cioè, conoscendo tu hai in te la ragione di ciò che conosci. Hai in te. Conoscendo il padre, il figlio conosce tutto il padre, ha in sé la ragione di quello che conosce, mi capisci?
Sì.
Quindi ha presente, così il padre è presente nel figlio, e così deve essere presente in noi. Ecco,
certo.
Però si risolve con la conoscenza.
Sì, quello lì è già essere alla presenza, cioè lo spirito di presenza.
Certo, si tende alla verità, logica è lo spirito di verità, si capisce.
La ragione è persona,
si capisce,
la verità è persona, si capisce. Quindi
è presenza. Si attenti, ci va al capo. Si parte dal caos e arriva al caos, andiamo con i frattali, capisci? Tutto vuoto. Lo facevamo un momentino fa, quando inizio la preghiera, sentivo queste cartoline, lei girava le tue fotografie, capisci? Dico così. E si rende conto che girando queste fotografie lei determina di qui a un mese il tempo a Londra.
Sì,
capisci?
Sì, sì, sì.
Lei non si rende mica conto. Sto determinando il tempo a Londra.
Ma allora in quanto il figlio me l'annuncia hai detto no, perché lo spirito ho chiesto prima, ma è solo il figlio che conosce il padre, e questo inizia a fare, tu hai detto no, in quanto ce l'annuncia è accessibile, c'è qualcosa che
ci deve essere, sì, perché altrimenti se uno ti dice una parola araba e tu non capisci niente dell'arabo, e capisci, senti soltanto il rumore, non ti serve niente. Ora evidentemente, è vero, se Dio parla, non parla per comunicarsi niente.
Ti
deve comunicare qualche cosa. E comunicare qualche cosa che forma in noi poi quella scala che arriverà poi dopo alla vita eterna, cioè che arriva alla conoscenza dello Spirito Santo, capisci? Ma si forma poco per volta se tu credi. Quindi se tu credi cammini, E se cammini vuol dire che ti fa vedere qualche cosa di più. Non è che tu vedrai tutto con lo Spirito Santo, quando arriverà lo Spirito Santo, prima sei tutto al buio. No, man mano che tu ascolti una parola e credi nella parola, tu fai dei passi nella luce, cioè si va di luce in luce, d'accordo? Giovanna.
Quindi questo come che ci sarebbe da capire questo come tu padre sei in me.
Certo, certo.
A noi sembra impossibile, no? Questo, però, come hai detto, in quanto
se lo dice perché ci vuole comunicare qualche cosa, a te non ce lo direbbe.
Sì.
Non ce lo direbbe, pensa a Dio, chiuso, tutto fatto, mi capisci? È semplice, pensa a Dio. No, invece, vedi che cioè, ti sta tracciando un sentiero per i tuoi passi, ma tu devi camminare su quel sentiero. Cammina in quanto ti impegni, quindi chi sarà vero mio discepolo, cioè incamminerà, discepolo è colui che cammina, no? Colui che resta nelle parole, no, colui che resta nelle mie parole, mi capisci?
Sì.
Colui che resta, tu resti in quanto cerchi di capire. Quindi, evidente, questo è pane spezzato, è la tua capacità. La parola arriva, capisci, lì a quel livello in cui tu ti trovi, per farti fare qualche passo. E il passo è un progresso nella luce, cominci a capire qualche cosa. Prima non capivi niente. E cioè, cominci a capire, ad esempio, che ah, la vita mi sta dando per arrivare là. Ah, ho capito una cosa. Non sei mica arrivata là, però hai capito che la vita ci serve là. Mi capisci? Ecco, e così, man mano che tu parli, ecco, tu ti avvicini sempre a quella cui ti ha orientato, è la parola di Dio che arriva a noi, capisci?
Quindi incominci a sottomettere.
Incominci a sottomettere. Questo, si capisce? Ecco. Perché tu capisci che quando la parola di Dio ti ha fatto capire che devi arrivare là, cosa succede? Che tu incominci a sottomettere ogni cosa di te a quel fine, arrivare là, il che vuol dire che cominci a scartare le altre mete. È già una grande liberazione poter scartare le altre mete, mi capisci? Ora, scartando, cosa succede? Che in te si potenzia, come quando, non so, tu sei un amore e cominci a scartare tutti gli altri amori, quell'amore lì si potenzia moltissimo, mi capisci? Diventa molto forte e cresce fino a renderti capace di realizzare la cosa.
Si pensava proprio a sottomettere di fronte a questa parola. Certo. Quindi sottometto in quanto mi fermo con questa parola.
Ti fermi per cercare di capire da Dio, ecco, per fede, che cosa Cristo, dicendo queste parole, ti vuole comunicare.
Sapendo che se me la dice vuol comunicare
evidentemente,
qualcosa,
evidentemente.
Quindi sottometto evidentemente. Nel senso che tralascio tutto il resto.
E già, perché quando tu sottometti, perché se pensi ad una cosa, cosa vuol dire? Escludi le altre cose. Tu non puoi pensare contemporaneamente due cose. Adesso penso a quello, perché pensi a quello? Beh, cominci a dire perché Dio me l'ha presentata. È una certa giustificazione. Non puoi dire, non dire, penso a quello perché mi piace. No, nel mondo di dire, perché pensi a quello? Perché mi piace. Va bene, è una tua giustificazione, che non è male. Ma se tu dici, perché è Dio che mi ha fatto arrivare questa parola e tu ti impegni già con Dio, mi capisci? Però intanto tu, pensando a quello, eleggi, prendi lì, preferisci quello a tutto l'altro, mi capisci? E già quello ti rende, ti potenzia. Già quello.
Quindi allora si capisce anche perché più la parola è difficile, più mi fa tribolare, diciamo,
certo, e più ti potenzia, più ti rafforza. Per questo è così, non bisogna rifiutare le cose difficili. Anzi, più le cose sono difficili, più dobbiamo impegnarci in quelle. Non soltanto adeguarti a quelle, impegnarti in quelle cose che ti sembrano facili. Sempre. No, impegnati nelle cose difficili, perché quello è il pane per oggi, per te, per farti crescere. Sandra.
Sì, il pensiero che Dio ci ha dato è come in fieri, in facendo, cioè è per diventare persone.
Il pensiero si informa di, a seconda, cioè con il pensiero tu hai la possibilità di sottomettere tutto a.
Sì.
Cioè col pensiero tu preferisci, perché tu capisci che in quanto già pensi, tu già dai una preferenza a una cosa piuttosto che all'altra.
Certo.
Perché dico, perché pensi a quello e non a quell'altro?
Certo.
Penso a quello, quindi in te già introduci una certa giustificazione, che intenzione, ed è l'intenzione che forma la persona, mi capisci? Perché tu hai per cui tu hai in te la ragione, sarà fasulla anche, perché poi puoi dire perché mi piace, va benissimo,
certo.
Ma tu diventi persona,
certo.
Tu diventi persona in quanto introduci in te una ragione di ciò a cui tu pensi, mi capisci?
Certo. E niente, mi è venuto anche in mente che c'è Maria che dice non conosco l'uomo,
sì.
Quindi per poter iniziare, per poter concepire questo pensiero.
Tu non puoi concepire con 50 uomini, mi capisci?
Certo.
Tu devi mettere uno al di sopra di tutto. Ecco, certo. Quindi vedi che è nella singolarità che si concepisce. Ora dicendo, non conosco uomo, esclude tutto l'umano, mi capisci?
Comunque.
E quindi per cui, lei è in una singolarità con Dio. Ecco,
certo.
La nostra anima è fatta per quello.
Certo.
Questa singolarità, mi capisci? Nella pluralità non si concepisce. Nella pluralità tu fai Babilonia, mi capisci?
Certo.
Nella singolarità si concepisce.
E poi è lui che ti farà persona, facendoti, cioè è già fatto.
Lui ti fa persona, indipendente da te, ti fa persona come? Dandoti suo figlio, cioè dandoti il suo pensiero, ti fa persona con quello, mi capisci?
Certo.
Noi portiamo in noi il pensiero di Dio in cui c'è la ragione di tutto,
tutto
anche se non lo sappiamo, in cui già tutto è fatto. Noi siamo persone per questa presenza, per questo dono di noi, diciamo di domani sera sapessi, conoscessi il dono, capisci, di Dio.
Sì, però diamo testimonianza a volte di non essere persone.
Ah beh sì, certo, no, certo, ma allora siamo, però dico, noi siamo persone e ci distinguiamo qui dagli animali in quanto portiamo in noi un pensiero assoluto in cui c'è la ragione di ogni cosa.
Certo.
Noi possiamo tenere presente come possiamo non tenerlo presente, mi capisci? Allora se non tenerlo presente noi ci lasciamo guidare e diventiamo animali, peggio degli animali perché c'è il pensiero che ci prega.
Io creatura che non ho in me il principio di niente, come posso capire di in sé di un essere che ha in se stesso il principio di sé? Cosa vuol dire?
Ecco, vedi, non dire che tu non hai in te il principio. Tu hai in te il principio perché hai in te Dio. Tu esisti come persona, no? In quanto hai in te Dio. Cioè hai in te colui che ha in sé la ragione di tutto. Non lo conosci. Però, siccome l'hai in te, tu lo subisci. E in quanto lo subisci, tu desideri capire la ragione di tutto. Perché lo subisci.
Sì, cioè
ora,
dire che
tu non conosci, non conosci, non puoi ignorarlo, ma non lo conosci, però subisci la passione di questa presenza. Questa presenza cos'è? La presenza di un essere in cui c'è la ragione di tutto. Tu desideri la ragione di tutto. Tu desideri Dio. Non lo sai però desideri la ragione di tutto. Quando tu incontri una cosa di cui non vedi la ragione, tu soffri. Perché soffri? L'animale non soffre. L'animale non soffre. Perché tu soffri? Mi capisci? Ecco, perché porti in te qualche cosa che ti fa desiderare la ragione di tutto. E questo è Dio. Dio è colui, Dio è la verità, Dio è colui in cui è la ragione di tutto. Se tu vivi con uno, mi spiego, che ha in sé la ragione di tante cose, tu, per restare con lui, desideri capire quelle tante cose che lui ha in sé la ragione. Mi capisci? Altrimenti tu perdi il contatto con lui. Ora, è per questa presenza di uno che ha in sé la ragione di tutto che noi desideriamo capire, conoscere, quindi c'è l'attrazione alla conoscenza. È questa presenza che forma in noi questa passionalità.
Sì, quindi che Dio ha in sé la ragione di tutto vuol dire, logicamente, che tutto parte da lui.
Tutto parte da lui, tutto ritorna a lui. E soltanto quando ritorna a lui e in lui si vede la giustificazione, si capisce la giustificazione, finalmente la cosa è compiuta. A te ti si resta nell'incompiuto. Sì, sì. E nell'incompiuto tu soffri, perché sei rimasto a metà strada, come Valentino.
Si è informati da ciò cui si dedica il pensiero, no? C'è quella famosa frase, guarda che ti guarda, no? Ecco, si diventa tutto sguardo di te. Che cos'è questo pensiero? Chi me l'ha dato? È Dio il principio del nostro pensiero.
Il principio di tutto.
La maggior ragione del nostro pensiero. E quando lui diventa il principio, cioè il soggetto del nostro pensiero, è il soggetto, insomma.
Quando diventa soggetto?
Sì.
Diventa quel che è.
Appunto.
Diventa quel che è. Altrimenti no. Sì. Ora, per diventare soggetto, però, io devo aver sottomesso tutto. Perché basta una cosa non sottomessa, io sono in quella pluralità per cui sono io,
certo,
che penso.
Certo.
E quello che penso mi frega, perché sono io il soggetto di quel pensiero, mi impedisce di arrivare, capisci, a conoscere il principio del mio pensiero, d'accordo?
Sì.
Pinuccia.
È come il padre in me.
Come il padre in me.
Il padre che lo genera, e quindi il generante è presente nel generare.
Il generante ha in sé la ragione, no, non è perché lui genera che è presente nel generato. Perché una madre, ad esempio, non solo genera il figlio, ma una madre non è presente nel generato.
Ma la generazione di Dio è un'altra cosa.
Vabbè, allora devi precisare cosa consiste questa presenza, mi capisci?
Perché...
Che noi abbiamo delle generazioni in cui non c'è la presenza del generante nel generato. Tant'è vero che a un certo momento c'è la madre che non conosce più il figlio che non conosce più la madre. Mm. Questo in Dio non avviene.
No, il padre ha in sé la ragione del suo pensiero.
Sì.
E il pensiero ha la ragione di sé nel suo principio e quindi ce l'ha in sé perché
ha in sé, ecco, attraverso, perché il figlio che deve, la differenza tra il figlio generato dalla madre e il figlio generato dal padre sta in questo, che il figlio non ha in sé la ragione di colei che l'ha generato, non l'ha in sé, il figlio non ha in sé la ragione, mi capisci? Ecco. Invece il figlio di Dio ha in sé la ragione di colui che la genera.
Avere la ragione vuol dire capire il motivo per cui, no? Avere in me la ragione.
Ha in sé il principio, quindi quel principio cioè, hai in sé.
Capire.
La meraviglia. Ecco per cui, vero, noi dobbiamo, direi, è una corsa che noi dobbiamo fare verso Dio. Perché noi, è vero, correndo verso Dio, stiamo arrivando ad avere in noi stessi la ragione per cui esistiamo, per cui viviamo, in noi stessi, perché conoscendo Dio
ci conosce
tu,
anche
tu introduci in te la ragione, capisci? Del mentre invece con il tempo veramente soffrire e non avere la ragione di
vuol dire fare nostra l'intenzione di Dio.
Per cui il padre è presente nel figlio in quanto è la ragione del figlio stesso, per cui il figlio ha in sé la ragione di sé.
Ha il padre in sé, quindi ha la ragione in sé.
Ha il padre. Questo viene soltanto nella conoscenza, non viene in altro motivo. Mi capisci?
Ma perché il figlio ce l'ha in sé? Questo che non capisco.
Perché conosci il padre. Quando tu conosci una cosa, tu hai in te la ragione della cosa, perché non la conosci?
Perché
nel rapporto della verità, nel rapporto con Dio, tutto avviene attraverso la conoscenza. Quindi quando tu conosci una cosa, certamente, se la conosci, hai in te la ragione della cosa, perché non la conosci. Quando tu prendi una cosa e tu non capisci, non hai in te la ragione, tu non conosci la cosa. Ma quando la conosci certamente, quindi il principio di conoscenza è la presenza del principio di una cosa, quindi la giustificazione, mi capisci? Ecco per cui il figlio ha in sé, perché ha in sé la ragione di sé.
Ecco, come il padre in me vuol dire come io in me la ragione.
Ma adesso non siamo ancora arrivati al figlio, qui siamo arrivati
come il padre in me, dice, come il padre in me, come io ho in me la ragione di essere, vuol dire
la ragione, si capisce, quindi conoscendo, sul piano della conoscenza. Certamente il figlio è colui che, essendo pensiero del padre, è conoscenza del padre. Se conosce il padre, ha in sé la ragione di quello che lui è, mi capisci? Di essere pensiero, mi capisci? Sì. Quindi è in sé. Se non l'avesse in sé, l'avesse altrove, non avrebbe conoscenza.
Per cui
nel pensiero che conosce c'è la presenza dell'essere conosciuto, mi capisci? Come tu stesso, padre, sei me e io in te, e io in te. Nino?
Direi che è più comprensibile ancora questo, perché il pensiero parte da noi, è originato da noi. Quindi se lui è pensiero di Dio, non può essere che originato dal padre. Il principio di sé, la generazione di sé sta nel padre.
Dice come io sono in te, come il figlio, cioè come il pensiero di Dio è in Dio. Ecco, il problema è questo, come il figlio di Dio è nel padre, oppure come il pensiero di Dio è in Dio, come?
E come generato. Non vedo un altro modo di dire come, perché faccio un parallelismo tra
ma allora, che... in quel momento, allora diciamo, il figlio che è generato dalla madre è nella madre.
Un momento, qui stiamo parlando di pensiero,
sì.
Quindi il pensiero non ha madre, non ha padre, insomma ha la persona che lo genera, insomma.
Quello è il padre, no?
È il padre, in questo caso è il padre.
Certo. Padre, madre,
Non ci sono altri principi, non ci sono due principi del pensiero di Dio.
No, certo, quindi è il padre, il principio è il padre, però non basta dire, mi capisci? Perché è generato? Perché d'altro noi abbiamo esempi di creature generate che non sono il figlio che è generato da una madre non è nella madre, anzi esce dalla madre, cioè il processo della creazione è un distacco successivo da, mentre invece nello spirito non c'è il distacco, anzi c'è l'inclusione.
In Dio c'è eternità, quindi non c'è un passato e un futuro, c'è un eterno presente. Non riesco nemmeno a immaginare una cosa che abbia una successione di tempo temporale.
Ma certo, però bisogna. Vabbè, Franco.
No, dimmi cosa bisogna.
No, bisogna arrivare alla giustificazione, cioè a capire perché il figlio è nel padre. Cioè non basta dire perché è generato, perché come dico, noi abbiamo esempi di generazione in cui il generato non è nel generante. Allora evidentemente, perché tutto siccome è lezione di Dio, ci deve condurre a capire il motivo per cui il generato è nel generante, non in base alla definizione perché è generato, perché come dico noi abbiamo esempi di generati che non sono nel generante. Franca.
Ma un momento fa hai detto che sul piano della conoscenza chi conosce ha in sé stesso il principio.
Altrimenti non conosce.
Quindi,
perché è esclusivo, per altrimenti non conosce.
Quella parte di che il padre è in me è chiaro da come si è detto molto. Ora, il figlio, altre volte si è detto che il padre ha in sé stesso il principio di sé.
Certo.
Il padre pensa a se stesso. Pensando se stesso, perché non pensa altro fuori di sé, pensa a se stesso, pensando certo. a se stesso genera il pensiero di sé.
Certo.
Generando il pensiero di sé, questo pensiero che genera è persona.
Penso Dio tutte persone.
E io in te sarebbe, il pensiero non può essere separato dal suo principio, è per quello che come tu sei me, io in
il
te.
Il pensiero non è tanto vero che anche lo stesso pensiero in noi non è mai separato dal suo principio.
Dal suo principio. Quindi, questo vale
principio è caratterizzato in questo, che è sempre informato dal suo principio. Cioè, io penso ad una il bella pensiero. Automobile, già il mio pensiero è informato da, tanto è vero, che il mio pensiero informato da automobile suscita in me desiderio di automobile. Quindi desiderio è conseguente, mi capisci? Sì. Quindi tu guardi ad una cosa, guardando pensiero di, tu sei informato della cosa. Questa informazione della cosa forma in te
passione
e desiderio, che può diventare una passione assoluta, quindi desiderio assoluto, mi capisci?
Sì.
Ecco, già tu, un inizio. Per cui già basta guardare che già c'è già tutto un inizio, una rivoluzione che si forma in noi. Per cui devi già far fatica a distaccarti da quella cosa che hai guardato. Fai fatica. Distaccarti. Prima no, eri libera. Dopo capisci che hai guardato, fai fatica. Perché l'altro comincia già ad informarti. Tu diventi già figlia di. Già incipiente, dico. Sei già sta diventando figlia di. E devi far fatica a sottrarti. Capisci quella attrazione.
In quel modo lì che il padre nel figlio e il figlio nel padre.
È in quel modo lì che si capisce che l'occhio uccide la mente. L'occhio uccide il pensiero.
L'occhio come sarebbe?
Quello che tu guardi,
tu
uccide il pensiero. E perché ti fa passione di... Tu guardi la televisione, quello che tu guardi la televisione ti uccide il pensiero. Tu più guardi la televisione, più diventi sema. Perché quello ti uccide il pensiero.
Invece più guardo Dio...
Dio invece ti fa pensiero.
Pensiero.
Perché lui che ti informa.
Prima si era del che avevo detto solo il figlio conosce il padre, quindi il figlio forma uno del suo pensiero per poter conoscere il padre. Questo pensiero che il figlio forma in noi, lo forma nella misura in cui noi sottomettiamo tutto al pensiero che ci è stato dato. Questo pensiero che lui forma in noi sarebbe, e qui la domanda, sarebbe quella generazione per fede che opera del figlio.
No, è lui stesso.
Ma altre volte l'hai chiamata.
Noi non lo sappiamo, ma è lui.
Sappiamo.
Lui. Però,
e quello so che non lo sappiamo.
Dice il padre è il potere dare la vita, anche il figlio è il potere dare la vita. Quello dice dare la vita, da se stesso.
Di formare se stesso, di comunicare
da se stesso. Da se stesso,
per
cui comunica se stesso. Che vuol dire che fa di noi, noi non lo sappiamo perché lo sappiamo soltanto dal padre, per lui forma in noi se stesso,
sì.
Mi capisci?
Ma perché...
Cioè ci porta una cosa sola, come lui è, perché soltanto il figlio conosce il padre, e se lui non formasse in noi quello che lui è, noi non conosceremo mai il padre, mai!
Il padre si rivela in questo
soltanto al figlio, solo al figlio, per cui il figlio forma in noi se stesso in modo, dice io vado a preparare un posto, ecco vedi, affinché dove sono io siete anche voi, vedi? Vedi che forma?
In modo che possiate vedere, vedi la gloria che il padre è tutto lì, non capisco. Per cui il figlio ha il potere, come il padre può dare la vita, così anche il figlio può dare la vita, non capisci?
Sì.
Dov'è?
Il padre nel figlio parte del soggetto del pensiero del suo pensiero, il figlio nel padre perché è l'oggetto del pensiero del padre. Queste cose qua erano già state ben chiarite con la spirituale. A suo tempo, però siamo sempre fermi a queste parole che sono in una parete. Il figlio è nel padre in quanto è oggetto del pensiero del padre.
È il pensiero del padre. È lo stesso pensiero del padre.
Sì, ma è oggetto, no? Lui è soggetto, il padre, lui è l'oggetto, ma l'oggetto...
Non c'è mai il pensiero stesso.
Tra oggetto e soggetto, in questo periodo qui si sta lavorando... Soggetto.
Ma soggetto perché è principio. Abbiamo detto principio generante, però abbiamo visto che è un concetto ancora insufficiente, perché noi abbiamo esempi di cose generate che non sono nel generante. Quindi evidentemente va, la cosa va approfondita, mi capisci, per arrivare a intendere quello che lui dice, perché lui ti trovi di fronte ad una affermazione, dichiarazione del figlio di Dio che non puoi smentire. Tu puoi anche non tenere conto, certo, ma fai superbo, allora sei orgoglioso, allora è finito, chiuso. Ma di così, quindi ti annuncia una cosa che attualmente non puoi capire, ma se te l'annuncia è per sollecitarti a capire, abbiamo detto che cose che non capisci sono per impegnarti, cioè il pane, e lui ti dice che io sono nel Padre. Come è nel Padre? Dio generato non è sufficiente, perché abbiamo esempi di cose generate che non sono generanti. Allora dobbiamo arrivare al concetto di conoscenza, mi capisci? E nel termine di conoscenza che puoi capire come... Quando si conosce una cosa c'è la presenza della cosa stessa, perché dovremmo poi arrivare a capire come attraverso la conoscenza c'è la comunicazione dell'essere, c'è la comunicazione dell'essere, per cui il figlio conoscendo il padre riceve l'essere dal padre, conoscendo, e attraverso la conoscenza, per cui attraverso la conoscenza succede un fatto immenso, straordinario in noi, e tu prima di conoscere non conosci, quando conosci con successo è entrato in te un essere. Non so, mi capisci? C'è la comunicazione dell'essere. Perché tu non sei più quello di prima. Tanto è vero che prima tu dicevi io quello non ho mai visto. Se tu dici, dopo aver visto, quello non ho mai visto, tu sei menzognero. Quindi non sei più quello di prima. Tu non puoi più dire non l'ho visto. Ti condanni. Quindi è nella conoscenza che avviene la ragione, la giustificazione di presenza in. Per cui la presenza, rovesciando quello che tu avevi detto prima, è una conseguenza della conoscenza. Non la conoscenza è una conseguenza della presenza. Tu non è che vedendo una cosa la conosci.
Ma bisogna vedere quale è di vero, nel senso che tu hai detto che... Lo
tutte le presenze, che tutto è segno. Tu vedi un albero, vedi un fiore. Sì, sì. Tu hai visto il fiore, non è che tu lo conosci. Pure l'hai visto, ma non lo conosci. Quindi vedi che...
Ma se è lo Spirito Santo che penetra, solo lo Spirito Santo penetra in me.
Certo, Dio, si
allora
capisce.
Prima dello
perché,
Spirito Santo di quale conoscenza...
Perché ma intanto c'è la grande conoscenza secondo la fede, hai voglia, capisci? Tu non puoi smentire che Dio è il creatore, perché come dico il fiore non l'hai fatto tu, basta quello. E poi man mano che assimili le parole del figlio, queste parole ti fanno crescere in conoscenza. C'è tutta una conoscenza, capisci? Che fino ad arrivare a sottomettere tutto, perché sottometti tutto? Ma perché hai una certa conoscenza alle spalle. È la conoscenza che certamente ti conduce a conoscere. Eppure, sottomettendo tu conosci di più, potenzi, vedi? Vabbè, Franco.
Tutti questi discorsi devono necessariamente essere portati in un campo del pensiero, perché
solo lì, perché Dio è spirito.
Si era fatto attenti. L'esempio del contenuto. Non certo. Assolutamente qui si parla di un contenuto che diventa contenente.
Ci capisci?
Poi riguarda il soggetto o l'oggetto. Prima si è detto, cioè così, il padre è il soggetto del pensiero del figlio. Ecco, è troppo semplicistico qua ribaltarlo. Dicendo il l'oggetto del pensiero del padre, quindi sono di un faccio, ma vice presente Gesù.
Sì, sì, certo. Figlio oggetto.
Perché lui è il soggetto, e io sono nel padre perché io sono l'oggetto, io sono il pensiero del padre.
Certo.
Quindi presenta i due volti,
certo.
di questa realtà qui, vista dal padre e vista dal figlio.
Certo. Però non è sufficiente, dico, perché siamo con il concetto tra, anche qui, tra generato e generante. Quindi tu guardi un fiore, tu sei soggetto, stai guardando il fiore oggetto. Con questo non è detto che il fiore sia dentro di te.
Come pensiero, sì.
Come pensiero, sì, è vero. Ma come oggetto, vero? Non è perché è oggetto, perché noi abbiamo, come dico, degli esempi, quindi parole di Dio, esempi, sì. In cui l'oggetto non è dentro il soggetto. Tu guardi un fiore, non è che il fiore sia dentro di te.
Per quello, ma non va bene come promessa dire che bisogna portarci direttamente
sì,
nel campo del pensiero.
Sì, siamo nel campo del pensiero, ma bisogna arrivare a dei termini tali in cui resta chiaro che ecco, l'oggetto nel soggetto.
Questo si avvera con la conoscenza.
E nella conoscenza, si capisce. Infatti, lo Spirito Santo, che è spirito di conoscenza, lo Santo che è spirito di conoscenza, spirito di presenza, quello ti convince e ti conduce a penetrare i misteri di Dio.
Poi con lo Spirito Santo, lo spirito di conoscenza coincide con lo spirito di presente.
Certo. Orlando.
Ecco, ma tu dici, no, guardi il fiore, vedi il fiore ma non conosci il fiore.
Sì.
Ma questo non è perché, tra virgolette, non è soltanto perché noi abbiamo questo corpo
Certo.
Si limita.
Certo. Comunque,
noi riuscissimo a
nel campo nostro, nel pensiero dell'io, ovvero, noi incontriamo sempre le presenti, incontriamo prima di conoscerle.
Nel campo dell'io?
Nel campo dell'io. Tu dici perché c'è un corpo, va bene, il corpo è ancora un'espressione di questo io, mi capisci? Un corpo di gioco. Ma. Comunque dico, nel campo dell'io le presenze arrivano a te prima di conoscerle. Per cui non è la presenza, non è che vedendo una cosa tu la conosci. Nel campo del tuo io tu vedi la cosa, non la conosci. E se credi di conoscere prendi un cantonato. Allora, cosa vuol dire? Che nel campo dell'io le presenze arrivano prima della conoscenza. Nel campo di Dio, nel campo non dell'io, nel campo trascendente di Dio, le presenze vengono dopo la conoscenza. Mi sei spiegato?
Questo, sì, e questo è conseguenza della sottomissione, o no?
La conoscenza dello spirito. Ma certo, uno arriva allo spirito senza sottomettere tutto, siamo d'accordo. Però dico, nel campo dello spirito tu però prima conosci e poi trovi la presenza, posso dire un prima o un poi, mi capisci? Sì. Mentre invece nel campo dell'io, prima tu sperimenti la presenza, tanto è vero che tutte le fregature ce le prendiamo perché prima abbiamo le presenze. E poi dici, oh, se avessi saputo. Prima ti imbarchi, mi spiego perché, ecco, vedi una presenza, ridi, ah, oh, questa presenza qui risponde a me, mi capisci? E l'altra, poi dici, oh, se avessi saputo. Vedi che la conoscenza viene dopo,
certo.
Prima c'è la presenza. E allora ci chiediamo, come mai nel campo dell'io prima c'è la presenza e poi se ti applichi arrivi a conoscere qualche cosa, mi capisci? Cioè, prima vedo un fiore, torniamo lì, lo vedi il fiore? Mi capisci? Non sai di che fiore è questo qui? Punto interrogativo. Poi, se incominci a penetrare, già incominci a dire, ah, già questo fiore qui, c'era, poco per volta inizi a capire qualche cosa, come dedizione, ma certamente non è la presenza, mi capisci? Ecco, che ti fa conoscere. La presenza di cosa mai ti pone il problema. Ora dico, perché c'è questo? Perché c'è Dio che parla al nostro io.
Sì.
Dio creatore ti presenta le cose al tuo io. Tu le cose le subisci, quindi vedi la presenza.
Ma e queste parole del Vangelo, è la stessa cosa? Cioè è Dio creatore che parla al mio
io? È sempre, si capisce. La parola di Dio giunge al tuo io. Giunge al tuo
anche
io. Per cui... E anche il Vangelo, giunge al tuo io, per cui tu leggi la parola, è una presenza, non la capisci. Quindi vedi che la presenza ti arriva, perché? Perché dico, è Dio che te la fa arrivare, e in quanto te la fa arrivare, tu non puoi ignorarla. Faccio sempre l'esempio, non so, anche se tu incontri una persona per strada e dici, per favore, per andare nel tale paese, come devo fare? Tu quella persona lì non la conosci, però l'hai incontrata, non sai chi sia. Vedi che è una presenza, hai capito? Se tu vuoi sapere chi è, tu devi correre dietro. E correndo dietro, e ascoltandola, e parlando, e poi chiedendo dove abiti, dove stai, cosa fai, c'è da chi sei, chi non sei, già poco volte conosci qualche cosa. Ma la presenza non è, mica, hai capito? Così è lo stesso. Le presenze arrivano a te nel tuo io. E poiché arrivano a te indipendenti da te, tu non le puoi ignorare. Hai visto, quindi non puoi ignorarlo. Non sai chi sia. Per sapere chi sia, tu ti devi dedicare. Ecco, allora qui abbiamo la dedizione del pensiero, mi capisci? E abbiamo tutta la problematica adesso di arrivare a Dio, per conoscere. Quindi Dio arriva a te come presenza, come annuncio, mi capisci? Come segno. Per cui tu non lo puoi ignorare, perché parla al tuo io. Dio, il creatore, parla al tuo io. E quindi tu non puoi ignorarlo. Però se vuoi capire, se vuoi conoscere qualche cosa, ti devi dedicare. Se tu non ti dedichi, tu resti soltanto a quel segno lì, basta, capisci? D'accordo?
Nostro,
già, d'accordo? Bruno.
Pensavo che il padre non è solo il principio del suo pensiero, del figlio, ma è anche il fine. Il figlio
si capisce.
Guarda.
Principio e fine.
Principio e fine. Quindi se pensa al padre come il pensante, al figlio come al pensiero del pensante, il pensiero è il pensante, perché il padre pensa a se stesso, non è il figlio. Allora, se il padre lo vedo come veggente e il figlio come la visione di questo veggente, la visione di questo veggente è il veggente, perché vede se stesso il padre nel figlio.
Sì, però è il figlio che deve contemplare se stesso nel padre per giustificarsi.
Sì, certo.
La giustificazione è che arriva a quello Spirito Santo, cioè il rapporto. Per cui c'è il padre che genera, il figlio che è generato, o il figlio che ha bisogno di vedersi nel padre generato, ecco, per concludere,
per giustificarsi.
E abbiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che diventa il rapporto tra padre e figlio contemplato nel principio, per cui il principio diventa il fine, mi capisci? Perché diventa il fine del figlio? Il padre è principio ma diventa anche fine. Perché diventa l'oggetto della contemplazione di sé nel padre, mi capisci? Qui Spirito Santo. Spirito Santo.
Azione compiuta.
Spirito Santo. Azione compiuta, lì c'è pace. Per cui Dio è soddisfatto di se stesso, Dio non ha bisogno della creatura, della creazione, perché Dio è quieto e in pace.
Una considerazione sulla sottomissione. Pensavo a quando si percorre una strada, si è sottomessi a quella strada, perché la strada che ci conduce, non siamo noi a condurre la strada. Così come quando pensiamo, siamo sottomessi al pensiero con cui pensiamo, perché il pensiero che ci conduce ci sottomette.
Ti condiziona.
In questo senso.
Giovanna.
Che allora se la conoscenza, cioè l'essere in, no? Il figlio è nel padre in quanto è la conoscenza che la fa essere. Ma la conoscenza è avere il pensiero in comune.
Il figlio, conoscendo il padre, vede quel che il padre opera, quindi vede se stesso.
Padre conosce se stesso.
Conosce se stesso come figlio di, come opera del padre. Ma questo è una conseguenza della conoscenza del padre. È la conoscenza che ti fa conoscere quello che viene da. Non c'è l'automatismo, dice, il padre non è una macchina che produce il figlio. Quindi richiede conoscenza. Ora è soltanto la conoscenza che ti rende partecipe. Ora, è per quello che dico, soltanto attraverso la conoscenza si arriva alla vita eterna. Non si arriva attraverso sacrifici, rinunce, penitenze, non so, voti, tutto quello che tu vuoi, mica capisci. Non si arriva, no. Come non so, tu la verità, tu non la trovi facendo sacrifici, rinunce o piangendo da mattina a sera. Tu puoi piangere da mattina a sera tutte le tue lacrime, state quello che la verità non la trovi. Perché la verità è una via sola, la conoscenza. O tu la trovi, o tu la conosci, e la trovi, o non la conosci e non la trovi. Poi fa tutti i sacrifici in questo mondo, tu non la trovi. Che vuol dire che c'è una porta unica che ti introduce in quel regno, che è il regno della verità? La conoscenza. Il figlio è la conoscenza del padre. Nessuno conosce il padre se non il figlio. Il che vuol dire che allora il figlio, essendo porta unica, operando con noi, non fa altro che convocarci di fronte a questa porta. Perché soltanto attraverso quella porta si entra nella conoscenza di Dio, del padre, mi capisci? Lui è la porta, passaggio d'obbligato. Ma se lui è passaggio d'obbligato, tutta l'opera che lui fa è quella di convocarci, quindi attraverso tutte le opere che lui fa nella nostra vita, non fa altro che convocarci di fronte a questa porta attraverso cui si giunge a conoscere il padre. Senza di me fate niente.
Quindi lui è la conoscenza.
Lui è la conoscenza. Per noi è la quindi conoscenza. Si capisce, lui è conoscenza.
Quindi lui fa una cosa solo col padre perché è la conoscenza.
È conoscenza del padre, quindi ha in sé la ragione stessa del padre. D'accordo?
Sì, perché pensavo che noi veniamo informati da quello che pensiamo, no?
Se pensiamo, pensiamo
Dio, veniamo informati da Dio.
Certo.
Invece lui, il figlio di Dio, è il pensiero di Dio.
È il pensiero di Dio.
È lui che ci informa.
Si capisce? È il pensiero. Sì, sì. Silvano.
Ma è Gesù che dice, quando dice, avevamo fatto il versetto, do la mia vita e la riprendo di nuovo,
sì.
Questo potere di,
certo.
Di sarebbe questo, questo pensiero che deriva dal principio, no? Del padre, il padre che lo genera, e, dato che è l'essere stesso che riceve dal padre, lo riporta al padre per riceverlo nuovo.
Sì, lo riporta al padre per riceverlo nuovo, per riceverlo come Spirito Santo.
Dato che è lo stesso essere del padre.
E lui porta noi in questa possibilità qui. Lui è il vivente, dà a noi la possibilità di essere vivi per partecipazione. Rita.
Sì, il figlio quindi conosce il padre e conoscendo vede se stesso generato,
certo,
dal padre.
Certo.
Questa, certo, generazione che vede nel padre, che lo,
certo,
fa essere, insomma.
Certo. Ed è nel padre perché è il pensiero stesso del padre, capisci? Come il pensiero è in colui che lo pensa, io sto pensando una cosa, il pensiero, eccetera, e poi posso comunicarlo,
sì,
se posso, capisci? E poi non solo, io posso comunicarlo, posso anche non comunicarlo, posso non avere la possibilità, eccetera, Dio, il figlio, Dio, c'è sempre la possibilità, però succede questo, che non basta che lui lo possa comunicare, bisogna che sia una creatura capace di ricevere,
sì, sì, certo,
e sintonia, ricevere e ricevere la comunicazione, ecco, ecco. Siccome qui siamo con l'infinito, è l'infinito e lunghezza d'onda è infinita, quindi soltanto si comunica soltanto là dove c'è presente l'infinito, è quello che soltanto nel pensiero di Dio che portiamo in noi, ecco perché noi portiamo in noi il pensiero di Dio, certo. Perché il pensiero di Dio in noi è l'elemento attraverso cui possiamo comunicare con Dio, Dio può comunicare con noi, tutti non può comunicare con noi senza la presenza di suo figlio, d'accordo? No.
Comunque è tutta opera del Padre. Tutto ciò.
Tutto per il padre, certo, perché il padre ha in sé la ragione di tutto, sì, infatti, anche del figlio, certo.
Aspettare la grazia.
Anche il figlio. Pinuccia.
Io in te, cioè il figlio si conosce il padre, conoscendo il padre, conosce se come generato dal padre.
Certo.
Allora mi veniva da pensare che queste parole che abbiamo commentato stasera, tu padre in me e io in te, questo è lo Spirito Santo, perché... In fondo è il rapporto che c'è, certo, tra padre e figlio.
Certo.
Allora cos'è che ci manca?
Lo Spirito Santo. Ti manca lo Spirito Santo.
Già, ma però allora ma non è il rapporto.
È il rapporto.
Ecco, allora il rapporto abbiamo visto che tu padre in me, cioè il figlio ha in sé la ragione di sé, no? Perché certo, ha il padre in sé. E io in te...
Cioè quando conosce il padre ha in sé la ragione.
Sì, perché certo, nella, la conoscenza.
È nella conoscenza che c'è la ragione. Sì. Perché se non ci fosse la ragione, tu non conosci. Vedi che il termine è conoscenza.
Sì.
Perché
sì,
tu conosci una cosa in quanto hai in te la ragione. Se tu non hai in te la ragione della cosa, tu dici non la conosco, perché non ho il principio, certo, della cosa stessa. Quindi vedi che nella conoscenza c'è il principio... Il principio stesso, quindi c'è il padre.
Certo.
Hai capito?
Ecco, e l'altra espressione, io in te, anche lì, se nel primo abbiamo visto che il figlio ha in sé la ragione di sé, perché conosce il padre, e io in te, il padre ha in sé la ragione
del figlio.
Del figlio,
cioè ha in sé la ragione del suo pensiero, il suo pensiero, per cui il figlio è nel padre,
contempla se stesso nel padre.
Certo.
Ora, questo contemplare se stesso nel padre, hai detto che è lo Spirito Santo.
Si capisce.
Quindi a noi manca questa visione di contemplare.
Perché noi non siamo ancora arrivati così, e seppure siano in noi, non siamo neanche
quello,
arrivati.
Lì, lo Spirito Santo sarà così.
Ah, a parole.
Grazie. È stato definito, poi come volevi tu, come volevi portarlo.
Ma hai capito? No.
Sì, il problema della conoscenza, no?
Il problema della conoscenza. È nella conoscenza che si realizza questa presenza. Nella conoscenza, conoscenza. Per cui la presenza è figlia della conoscenza, mi capisci? E nella conoscenza si realizza questo. Non basta il processo di generazione, non basta il concetto di oggetto, mi capisci? C'è il concetto di conoscenza, perché nella conoscenza si realizza questo. Allora vuol dire che la presenza è figlia della conoscenza, cioè la presenza del padre nel figlio e del figlio nel padre è figlia della conoscenza, mi capisci? No?
Allora questa presenza, presenza del padre nel figlio e del figlio nel padre è una terza persona.
Si capisce? È lo spirito della presenza.
È lo spirito della presenza.
Il quale spirito della presenza deriva dalla conoscenza del padre e del figlio. Due minuti di silenzio. Nino?
Direi che premesso che mi manca lo Spirito Santo. Direi che il padre...
No, tanto non puoi dire che tu non l'abbia. Lo Spirito Santo è in te. Sì,
io
perché
non,
come c'è Dio, c'è
non sono ancora.
Non è detto che tu sia con lui, come lui è con te, la cosa diversa.
Naturale.
Però c'è lo Spirito Santo.
Allora, il padre pensa a se stesso, genera il figlio, in quel modo lì è nel figlio. È vero. Il figlio conosce se stesso nel padre e conosce il padre. E ha in sé la ragione del...
No, scusa un momento. Il figlio conosce il padre, conoscendo il padre poi conosce se stesso. Cioè, sì, la conoscenza di se stesso non è che il figlio conosca se stesso.
Non mi sono accorto...
Essendo figlio, il figlio di per sé non conosce se stesso. Sì, sì. Perché essendo figlio conosce se stesso come conseguenza del padre.
Come generato.
Come generato dal padre.
E a quel punto lì ha la ragione del padre in sé.
Ha ragione del padre, sì. Perché per conoscere deve avere la ragione in te di una cosa, altrimenti non conosci. Fidato che tu non conosci una cosa, non hai in te, capisci? Cioè fidato che tu non hai in te la ragione di una cosa, tu non conosci la cosa, sì, mi capisci? Quindi così.
La ragione, dire il principio in te. La
sì, 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 certo, principio che giustifica, sì, non dire parole, principio,
che,
sì, perché io deve giustificare la cosa, che giustifica la cosa, sì.
Il pensiero è questo, Gesù prega affinché siano uno come noi siamo uno.
Certo.
Ecco, fa star lì, pensare che noi che siamo niente di fronte all'infinito ci chiama a essere una cosa sola come
certo,
loro,
certo,
sono una cosa sola, questo inserimento certo, nella vita di
Dio. Infatti Dio è tanto potente che fa essere ciò che non è, e noi ne siamo la testimonianza, noi siamo la prova. noi ieri non eravamo.
Però il fatto che ci fa intuire qualcosa, che ci fa desiderare, è proprio il senso del nostro destino.
Si capisce. Senti, tu non potresti nemmeno desiderare, non puoi desiderare. Se tu desideri capire, vuol dire che appartieni alla categoria della conoscenza, la conoscenza è eternità, quindi appartiene all'eterno. Domenico?
Più di un anno fa, nella riunione in cielo, avevi detto, qui capiamo, questa unione tra padre e figlio è determinata dalla comunicazione dell'essere che c'è tra padre e figlio, comunicazione che avviene solo attraverso la conoscenza.
Sì. Franco?
Se non credete a me, credete in queste opere, alla fine sappiamo.
Sì. Osvaldo?
Se mi faceva pensare, no, che l'inquietudine che ci è data da queste parole qua, e poi noi... Cioè, se non ci impegniamo in queste parole qua, ecco che poi tutto il disastro.
Certo.
Gli animali non però, sono inquieti.
No, però l'inquietudine rivela già il tuo destino. Tu sei fatto per capire.
Ecco, sì.
Tu sei fatto per capire. Quindi allora vivi il tuo destino, non tradire il tuo destino, hai capito? Perché sei fatto per capire.
La conoscenza come una strada è giustificata dal fatto che viene da e porta... Anche questa è la giustificazione, la sua giustificazione. E la conoscenza è una strada, come dicevi, che conduce alla presenza, cioè la presenza è figlia del compimento della strada. Allora, il Signore mi faceva pensare, qual è il principio e il fine di questa strada? È l'infinito, è l'eterno. Quindi, è una strada che
ha la ragione prima, di sé. Ed è ciò che devi mettere prima di tutto.
Sì. Ecco. Ma appunto ha una ragione
che è quello che ti fa camminare,
ha un'infinita ragione in sé di sé,
certo, che è uno e quindi tu capisci che se tu ti porti un termine uno, tu ti impegni a ricomporre, ricondurre tutto in quest'uno, tu capisci che è l'uno di infinito.
Sì,
capisci, no?
Dio mi ha creato per potermi conoscere queste parole. Però non lo può fare.
Conoscendo, sei fatto partecipe di quello che lui è. Conoscendo, si è fatto partecipe. Dio ti ha creato per partecipare a quello che lui è. Però al banchetto.
Ecco, però non può farlo senza di me.
Senza di te. Cioè, senza di te, lui fa il dono di sé a te.
Sì.
Questo lo fa, dono di te a sé. La conoscenza di sé tu non te la può dare senza di te. Perché tu non puoi ignorarlo e quello avviene per opera sua. Tu non lo puoi ignorare. Tu non puoi conoscerlo se non ti dedichi. Hai capito? A lui, d'accordo?
Sì, e questo dono, se non mi dedico, diventa il mio tormento.
Viene il tuo tormento, si capisce. Sandra.
Difatti, come il padre è in me,
sì,
così io in te. Cioè,
no.
Quell'io.
No, dice come il padre è in me, e c'è un e.
Lui solo.
Un e congiunzione, e io in te.
Io in te. Lui sì. Solo può dire e io pienamente in te.
Sì, capisci, sì, soltanto il figlio, può, noi, solo il figlio.
Siamo noi figli,
sì, però lui per poi dopo. Vabbè. Sì, per noi c'è il così, mi capisci? Per lui non c'è il così.
Certo.
Silvana.
Sì, il figlio è la conoscenza del padre.
Certo.
E dato che si arriva alla presenza solo attraverso la conoscenza, certo, è lui.
Certo. Quindi si intuisce anche come non si arriva allo Spirito se non attraverso la conoscenza, capisci? Lo Spirito Santo, no? Capisci?
Visto che l'infinito è uno, si può dire che comprende il principio, il fine e la giustificazione
di tutto. Si capisce? Si capisce?
Più uno approfondisce,
più diventa, sì, e più diventa persona. Perché meno noi approfondiamo e più siamo banali. Tant'è perché, non approfondendo, anche le nostre parole diventano molto banali. Ok, più. Sì, sono banali. Così mangiamo. Invece più uno approfondisce, ecco, diventa singolarità. Dio è la massima singolarità. Quindi è un principio di novità eterna. Dio non dice mai banalità. Vitto.
Dio parlando fa essere.
Dio parlando fa essere.
E poi volevo dire un'altra cosa, che se Dio non edifica la sua casa in vano.
Oh, poco ma sicuro. Nuzzi.
Fondamentale e anche impressionante la parola in.
In.
In. È come in cielo, così in terra. Quel in come in cielo, così in terra. Ecco, quel così è per noi in terra.
Arrivederci.
Sabato 20 marzo 1993, presso casa di preghiera. Sabato 20 marzo 1993, presso casa di preghiera.
Affinché tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me e io in te, e così essi pure siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Siamo arrivati a così essi pure siano in noi. Nino?
Beh, noi siamo arrivati, siamo chiamati all'unità nella verità in Dio. Il fatto che, poi lo dirà dopo, finché gli altri, il mondo conosca, creda che tu mi hai mandato, noi siamo destinati alla verità. Quando arriviamo nella verità, quando arriviamo a vedere l'unità nella verità, arriviamo a vedere il compimento, arriviamo a vedere una cosa che non è più smentibile, alla quale non possiamo più opporre nessuna ragione contraria, nessuna contraddizione. Ed è quello che ci convince, perché tanti hanno la verità da proporre, però Cristo ne ha una che non è smentibile, che riesce a conciliare in sé ogni cosa e ogni persona.
Franca?
Gesù prima aveva detto: non prego solo per questi, ma anche per quelli, che sia per la loro parola, eccetera, affinché tutti siano uno. Quindi, e tu hai detto, sono tutti i nostri pensieri, quando abbiamo parlato di questo, tutti, tu hai detto, tutti i nostri pensieri che devono formare una cosa sola, è dentro di noi questo tutti, hai detto. Ma lui ha detto bene, non solo per questi, che si riferisse agli apostoli, quelli che confida il Padre, ma anche per quelli, questi e quelli, e poi dice tutti, questi e quelli che siano una cosa sola. Cosa vuol dire questi e quelli nello spirito?
Pensieri.
Questi e quelli, cioè sarebbero quelli che hanno già capito qualcosa e quelli ancora che vengono dopo, ma non capisco tutto nell'ordine del pensiero questa differenza, questi e quelli. E invece quello di oggi, che affinché essi siano una cosa sola e in noi. In noi?
No.
E così essi pure siano.
Come così?
Come? Noi siamo una cosa sola, così anche se...
Come tu, Padre, sei in me, te, così?
Così. E ci invita a capire come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, sì, per essere anche noi, solo capendo, noi siamo in loro una cosa sola.
Avviene tutto nel processo di conoscenza, quindi bisogna arrivare a conoscere come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, per poter arrivare a capire come noi possiamo essere. Noi saremo una cosa sola col Figlio, non saremo una cosa sola col Padre e col Figlio, no? Perché avevi detto che ricevendo la stessa cosa che riceve un altro, noi facciamo la stessa cosa con quell'altro. Però quello che il Figlio riceve dal Padre lo riceve solo attraverso la conoscenza del Padre e di quello che il Padre fa. Quindi il momento in cui il Figlio ci porta a essere tutto pensiero del Padre, ci affida al Padre, in quel lume in gloria lì, noi arriviamo a conoscere come conosce il Figlio. Cioè conosciamo
conoscendo
il Padre,
come
si conosce
si
Padre,
realizza così.
E come,
conoscendo questo, come si realizza. Ma conoscendo come sì, si realizza, che vuol dire che nella conoscenza c'è la realizzazione.
Sì, è dentro il pensiero che conosce.
Se non conosci come, tu non arriverai mai così.
Certo, però era questo come da conoscere. Nel Lumen Gloria, quando attraverso il Lumen Gloria si arriva alla gloria del Padre, alla glorificazione del Figlio, si può già parlare di una conoscenza diversa ancora da quella che ha il Figlio, perché il Figlio lui è una cosa sola già col Padre e con lo Spirito Santo. Però in quel lume gloria lì, quando si parlava di quel lampo che è conoscenza, che dalla conoscenza diventa presenza, perché il pensiero che conosce è detto porta in sé la presenza di quello che conosce.
Sì, ma quel così, come così, cioè, si realizza lo Spirito Santo, c'è lo Spirito Santo.
Ecco, quindi è proprio
così, conoscendo è
come uno e l'altro,
lo Spirito Santo è l'unione tra il rapporto, che quindi conoscendo il come tu ricevi lo Spirito Santo.
Quindi dicendo che capendo come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, vuol dire capire come il Padre e il Figlio sono uno.
Sì, ma tu per capire come sono uno,
bisogna vedere come
uno è l'altro. Precede, no? Mi capisci?
E questa conoscenza qui si ha nel Lumen Gloria, no?
Attraverso il lumen gloria.
Attraverso il lumen gloria, che si conosce, certo. Si entra nella dimensione dell'infinito.
Certo. Sanno.
Tutto è parola di Dio, cioè non c'è niente al di fuori della parola di Dio. Nel senso, quindi, anche la conoscenza di qualsiasi cosa, di qualsiasi persona, viene fatta, viene vista come pensiero di Dio.
Deve. Perché Dio parla in tutto, quindi bisogna, non è detto che noi lo vediamo così,
sì,
no?
Ma questa conoscenza...
Noi ci fermiamo generalmente soltanto ai segni che arrivano a noi, all'apparenza, ai sentimenti, alle impressioni.
Quindi,
quello non è...
non conosciamo.
Non conosciamo.
Quindi non conoscendo si crea tutto certo. Questo non conoscenza.
Certo.
Che conoscendo si entra in questo pensiero unico.
Cioè nella conoscenza che si realizza, che vuol dire che prima non si realizza, invece con la conoscenza si realizza.
E realizzandosi fa parte, cioè...
Quindi trovi la realtà, cioè, la realtà. Che prima non trovi la realtà, capisci? Resti con la tua problematica.
E così in Dio saremmo una cosa sola, tutti.
Sì, è una soluzione un po' abbreviata. È così. È così.
Ma non è abbreviata.
È una dimostrazione un po' lì. All'ultimo momento è così. Così è stato dimostrato che sei purgatorio.
Non posso dimostrare niente.
No, Dio chiede, capisci? Giovanna.
Quindi, prima abbiamo detto che il figlio è nel padre perché lui è al principio nel padre, la conoscenza, lui conosce il padre, quindi si conosce...
È pensiero del padre.
È pensiero del
pensiero padre.
Padre
è generato dal padre, quindi nasceva tutto dal padre. Capisci?
E adesso ci dice così è sicuro per noi, non lo dice così, anche noi dobbiamo essere.
Quando tu conosci una cosa, la conosci veramente perché hai in te stessa la causa, il principio della cosa. Fino a che tu non hai in te il principio, la causa della cosa, tu non conosci la cosa, mi capisci? Vedi che la conoscenza ti fa scoprire la presenza. Tu hai in te il principio della cosa. Fino a che tu non hai in te il principio della cosa, tu non conosci la cosa, vedi? Quindi soltanto nella conoscenza c'è la realizzazione della presenza, capisci?
Sì. Ma adesso lui dicendo queste parole per noi, per me, cosa mi impegna? A impegnarmi
conoscere nel... come il padre è nel figlio e il figlio è nel padre, perché soltanto conoscendo quello si realizza il così. Come dire, soltanto conoscendo... la causa, tu trovi in te la causa stessa.
Cosa vuol dire questo, impegnarmi a conoscere questo? Perché questo
perché è la parola di Dio. Quando la parola di Dio ti arriva, parola di Dio, non sei tu che ti sei inventata queste parole, tu le trovi, capisci?
Ma neanche non sono io che dico adesso mi metto lì e cerco di capire questo.
Perché... No, tu ti devi mettere lì e cercare di capire. Perché se Dio ti parla, tu puoi dire ma io ho altro da fare. Puoi anche fare altro, però Dio ti ha parlato. Ora, quando uno ti parla, tu non puoi dire io adesso mi metto, tu devi mettercela tutta, perché è l'altro che ti parla, adesso tu lo offendi. E lì tutta la novità della creatura è questa capacità di fare attenzione all'altro che gli sta parlando. L'altro mi fa un dono grandissimo a parlarmi, perché parlandomi comunica qualche cosa di sé. Ed è un dono grande che noi da soli non siamo niente, però si chiede a noi questa dedizione all'ascolto, quindi questa libertà da tutto per dedicarsi tutto a lui. Tu non puoi contemporaneamente ascoltare un altro, tu lo offendi.
Sì, quindi quello che si diceva ieri allora della Madonna, che era tutto pensiero di Dio, non conosco uomo, cioè avere solo
questo
interesse.
Ecco, per cui tu ti devi dedicare a tutto. La capacità, la possibilità poi dopo di capire non dipende da te, dipende dall'altro, perché l'altro vedendo allora, ti raccoglie nella tua situazione e ti conduce, ma tu devi essere tutto disponibile, ti devi impegnare con tutte le tue forze. E questo è veramente, perché chi veramente ascolta ama, e chi veramente ama ascolta. La caratteristica dell'attenzione è un segno dell'amore, capisci? L'attenzione è il segno della dedizione all'altro, capisci? Soltanto in questa dedizione c'è la, capisci? Ecco, dico, il figlio intende tutto il padre perché è tutto puro pensiero del padre, unigenito, quindi figlio, quindi pensiero solo e di nient'altro. Ma nello stesso tempo ci fa capire come, ecco, come si arriva. a ricevere la comunicazione del Padre, soltanto in quanto si è pensiero unico e puro del, questa purezza, abbiamo detto, c'è la trasparenza, c'è l'infinito, c'è la comunicazione, altrimenti non c'è comunicazione. Come dicevo stamattina, capisci? Se tu non hai lo spirito, tu puoi sentire tutte le parole più nobili, più grandi di questa terra, per te sono solo rumore, puro rumore, e nient'altro che rumore. La parola di per sé non ti comunica lo spirito, la parola è il rumore che arriva a te. Se hai lo spirito, sì, ma senza lo spirito niente, capisci?
Sì, infatti pensavo proprio a quello che si era detto stamattina, del pensiero, che se non ho lo spirito. Dicevo, su queste parole, ecco, invece questo così, per da parte mia, è questa dedizione, questo
ascolto. Questa dedizione, cioè questo pensiero puro, tu quando ascolti tu pensi soltanto a quello e nient'altro. Allora, è nel pensare solo a quello che c'è la comunicazione. Ma se tu hai altre preoccupazioni, altri pensieri, eccetera, tu non ricevi. Oppure me lo ricevi rumori.
Cosa ricevi? Dicevo?
Rumori, sì. Parole, ma che sono rumori per te, capisci? Certamente tu non arrivi a ricevere la comunicazione del pensiero. Perché se ci sia la comunicazione del pensiero, siccome il pensiero è il pensiero di Dio, siamo nel campo dell'infinito, dell'eterno, dell'assoluto, si comunica soltanto là dove c'è uno, c'è l'unità. Là dove c'è molteplicità non c'è comunicazione. Cioè arriva il segno, la parola, arriva l'annuncio, però non può essere intelletto.
Non passa niente.
Non può essere intelletto. Tu ti senti disturbata, ma non puoi intendere. Fino a che non arrivi, e quindi allora c'è tutto quell'opera di Dio per cercare di formare in te questa attenzione. Il principio di insapienza è l'attenzione. Perché? Perché nell'attenzione pura c'è la comunicazione. Come farebbe a tenere un pensiero, capisci? Uno porta un pensiero e riesce a comunicarlo all'altro. Come è possibile comunicare un pensiero all'altro? Ecco, soltanto in quanto nell'altro c'è il pensiero puro di attenzione a colui che sta parlando.
Soltanto anche per questo.
Tutto dal punto di vista del Padre. Poi c'è questo, la meraviglia sta lì, che nella totalità di attenzione, che poi dopo semplicità di attenzione, pensiero unico, c'è la comunicazione, perché c'è già in quel pensiero unico, c'è già il pensiero, c'è già la realtà stessa.
C'è già la realtà.
Per cui la realtà è già in te.
Sì, sì.
Non è che la realtà, dico, pensavo, si comunica, la realtà si trasferisce, la realtà non si trasferisce mica, è già tutto in te.
Il Signore mi presentava per aiutarmi dei segni, come il cerchio, no? Che è al centro. In noi c'è il principio di tutto l'universo.
C'è già tutto.
Appunto.
Col pensiero di Dio in noi c'è tutto, c'è ogni sapienza, c'è già tutto, abbiamo già tutto in noi, non abbiamo bisogno di spostarci.
L'errore è quello di considerare le cose come, per esempio, senti il canto degli uccelli, immaginarlo che provenga da chissà quale principio. E la verità non ti porta a considerare che il principio di quello che senti è in Dio, perché Dio è il principio di tutto. E se Dio è in te, è in te. Quindi, ecco, e c'è un'inversione di quasi di movimento, perché prima il canto degli uccelli lo vedevi fuori di te, che partiva da un principio che era fuori comunque di te. Quando lo vedi, cerchi di ricondurti alla verità, allora lo vedi procedere da dentro, non da fuori.
Capisco.
E quindi, ecco, vedi proprio in questo, no, il canto degli uccelli, lì lo vedi come principio il Padre per mezzo del Figlio e in vista del Figlio che guarda il Padre, è quasi che il Padre parla al Figlio così, cioè manifesta se stesso al Figlio. Allora dicevo, ecco come il Padre, perché il Figlio conosce il Padre, perché vede il Padre principio di tutto ciò che accade, quindi, e vede che tutto procede da dentro a fuori e non da fuori o da chissà dove. È molto semplicemente, no? Diciamo, è come se noi, se l'universo così fosse un cerchio, e in ognuno di noi ci fosse il centro da cui procedono i raggi di questo cerchio, raggi che avanzano verso la periferia e però ritornano.
Poi ritorna.
E quindi pensavano a questo discendere, da questo ascendere e discendere, a questo quindi venire da Dio, dal Padre. E questo venire dal Padre, guardando al Padre,
per tornare, viene dal Padre per ritornare al Padre.
Al Padre per mezzo del Figlio.
Cioè viene il Padre per tornare al Padre.
E il pensiero più prossimo è il figlio, all'inizio e alla fine di questo processo. Quindi c'è questa ascesa e questa discesa, c'è questo discendere. Il Signore mi dà dei segni così, perché mi aiutano forse.
L'importante è capire dove è il confine della discesa e dove incomincia, perché, e perché incomincia il ritorno. E perché c'è questo confine?
Perché c'è il confine?
Franco.
Prima parla di Gesù che prega e attraverso la sua parola, quindi parola e preghiera, quindi parola che ci porta in rapporto diretto con il Padre per mezzo del pensiero di Dio in noi, e dice questo rapporto affinché tutti siano uno, e ci svela così a parole qual è il rapporto tra come tu Padre sei me, io e te.
No, ce lo annuncia, non è che ce lo annuncia, ce lo annuncia. Ci annuncia, se noi facciamo attenzione all'annuncio, facendo attenzione ci avviciniamo poco per volta a quello che è il figlio stesso, cioè il pensiero puro del Padre. Nel pensiero puro del Padre poi c'è l'intelligenza, allora, delle parole che lui ha detto. Ma fino a che non arriviamo all'intelligenza, cioè a capire il come, noi non possiamo trovare il così. Non si tratta di azioni, si tratta di capire. Allora, il primo termine da capire è come il Padre è nel Figlio, il Figlio è nel Padre, come. Fino a che noi non capiamo questo, certamente non riusciamo a realizzare il così. Non siamo nel campo né di magie, né di azioni da fare, o che so, mica capire. Siamo nel campo dell'intelligenza, siamo nel regno della verità, regno della verità, regno di Dio, regno della verità. Nel regno della verità si avanza con l'intelligenza, si tratta quindi di capire. Capendo si realizza. Ecco per cui ti pone sempre questi confronti, come, così, perché ti impegna al come. Ma come tu impegnato nel come, ricevi la luce su quel come lì, il così è immediato. Non è che adesso ho capito come, adesso ho realizzato. No, l'hai già realizzato.
La conoscenza che fa essere.
Ecco, la conoscenza che fa essere. Ecco, come tu comprendi il come, immediatamente il così e l'ombra, diciamo così, mi capisci? Ecco, sì, ecco. Sì. Lo segue immediatamente. Quindi l'azione non è dal passare dal come al così, l'azione è arrivare al come. Sì. Sì, quindi sì. Tutta la dedizione della creatura sta nel capire la parola che Dio gli fa arrivare.
Sì.
Quell'impegno lì, capisci? Ed è per questo che deve, ad esempio, non so, distaccarsi da tante cose, deve raccogliersi, deve meditare, deve pensare, deve pregare, eccetera. Ma è tutto in funzione di quel capire.
E quel capire avviene solo nel puro pensiero, quella
nel puro pensiero, nel
prima,
puro pensiero, perché tutto il capire, siccome è fatto nel verbo, il verbo è il principio, cioè tutto è fatto in questo principio, è stato nel principio tu capisci. Ecco per cui allora Dio parla per raccoglierti, si raccoglie sempre di più, fino a quel punto di purezza in cui c'è la comunicazione, c'è la scoperta, ma la comunicazione non avviene dall'esterno a, la comunicazione è già dentro di te. Il che vuol dire che allora lui parlando ti convoca ad una realtà che è già in te. Ecco per cui dico, conoscendo la cosa si realizza, perché è già tutta.
E quindi questa parola qui è necessaria proprio per formare
la parola essenziale, essenziale.
Cioè noi che dobbiamo arrivare alla totalità di pensiero per capire questa parola,
no,
cercando
no,
di
no,
capire
no,
questa parola
è questa che parola che ti convoca ad una realtà che è già, però soltanto il figlio. Soltanto colui che contempla, capisci, la verità ti può comunicare la verità. Gli altri ti dicono niente, non possono comunicarti niente.